Amen. Apriamo la nostra Bibbia in Romani al capitolo 8. Romani al capitolo 8. Alleluia. Se il paradiso dipendesse da quanti fili abbiamo sui nostri palchi, noi saremmo accanto a Gesù. Numero uno. Romani capitolo 8. Grazie, grazie di tutto. Uno dei grandi problemi che oggi noi abbiamo nella Chiesa del Signore oggi, è proprio una mentalità sbagliata. Noi non riusciamo a realizzare certe cose nella nostra vita, non perché Dio non esista, non perché la parola di Dio è falsa, non perché abbiamo delle problematiche nel nostro governo, non perché c'è crisi nella nostra nazione, ma perché abbiamo una mentalità sbagliata. Non riusciamo a vivere le cose per come sono scritte nella scrittura, perché la nostra mentalità è sbagliata. Vorrei parlarvi di un argomento questa sera, un argomento molto interessante, molto bello da ascoltare, un po' più particolare da vivere, che è eredità. Noi siamo eredi in Cristo. È un argomento che piace tanto a Martin, non lo so. Quando prego su questo i suoi capelli si alzano. Allora, qualche volta lo vedremo con i boccoli. In Romani al capitolo 8 leggiamo qualcosa di meraviglioso dal versetto 14, è scritto così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Questa parola può essere anche tradotta con poiché tutti i figli di Dio sono condotti dallo Spirito di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo o coeredi con Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Possiamo dire amen a queste parole? C'è qualcuno che sta attraversando delle sofferenze? Ok, la Bibbia dice che la gloria che è aspettata, che è pronta per te, non ha niente a che fare, non si può neanche paragonare a quello che stai vivendo. Le sofferenze sono una minima cosa rispetto alla gloria che sarà manifestata nella tua vita, non quando morirai, ma in questo tempo. Ecco perché il versetto successivo dice che il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Tu sai che il mondo e la creazione sta aspettando che tu ti manifesti. Non che ti manifesti con qualche demone. La creazione, il mondo sta aspettando che tu ti manifesti. Dì alla persona accanto a te, manifestati per favore. Non così. Come dobbiamo manifestarci? In quanto figli di Dio, e come dice il versetto 17, dice se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ora faccio una domanda, la risposta però deve essere seria. Stiamo vivendo veramente nell'eredità che Dio ci ha dato? Stiamo manifestando pienamente l'eredità che Dio ci ha dato in questo mondo? Una risposta onesta. Mica tanto. Se scompariamo se ne accorgono? Se dovessimo scomparire da un momento all'altro se ne accorgerebbe qualcuno? I nostri parenti più cari? Da noi Equitalia se ne accorge subito per i soldi che dobbiamo dare allo Stato. Allora c'è una scrittura che ci sono delle scritture che ci incoraggiano stasera. Guardate com'è in Galati al capitolo 4. Galati capitolo 4, dal versetto 4 in poi. Alleluia. Galati capitolo 4, dal verso 4 dice così: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. Dice San Gandalf, disco. No. È perché è importante che noi comprendiamo. Noi abbiamo bisogno continuamente di ascoltare le cose. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ci sono delle cose fondamentali che noi dobbiamo comprendere nella nostra vita. Noi siamo eredi perché siamo figli. E noi siamo figli non perché ce lo meritiamo, ma perché Lui ci ama. Non sembrate molto convinti, ma spero di convincervi stasera. Spero, insomma, che lo Spirito Santo possa portarci ad una piena convinzione questa sera. Tu non sei più servo, tu sei figlio. E il nostro grande problema nelle nostre comunità è che noi abbiamo la mentalità del servo e non la mentalità dei figli. E il nostro rapporto con padre non è un rapporto padre-figlio, è un rapporto signore-servo. Nelle nostre preghiere, se voi ci fate caso, su 10 volte noi chiamiamo Dio Signore e una volta papà. Padre, papà ce lo sogniamo neanche. Mentre Gesù ci ha insegnato a pregare Padre. Gesù non chiamava mai Dio Signore o Dio, lo chiamava sempre Padre. Lui ci ha insegnato a chiamarlo Padre. E uno dei nostri problemi è la sindrome del figliolo prodigo, che noi andremo a rileggere stasera. Ogni volta che vengo qua parliamo di Luca 15 e troviamo sempre delle cose incredibili su questa parabola, perché sono una rivelazione di Dio, credo, per la Chiesa di oggi. Noi continuiamo ad approcciare il trono di Dio come servi e non come figli. Continuiamo a relazionarci con Dio come servi e non come figli. Pur essendo figli, abbiamo la mentalità del servo dentro di noi. Voi non siete più servi, voi siete figli, e se siete figli, voi siete anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. E una delle cose che noi dobbiamo comprendere è che l'eredità che Dio ci ha dato, ciò che Lui ci ha donato, non è legato al nostro comportamento, è legato alla nostra identità. Ci sono tre cose fondamentalmente, l'ultima volta che sono stato qua abbiamo parlato di questo, tre cose fondamentalmente che dobbiamo comprendere nella nostra vita: chi siamo, ciò che abbiamo ricevuto e ciò che possiamo fare. La mia identità, la mia eredità e la mia autorità. Se io comprendo queste tre cose, la mia vita cambia. La mia famiglia cambia, il mio lavoro cambia, le situazioni attorno a me cambiano. Se io so chi sono, io so pure quello che ho e so pure quello che posso fare. La nostra eredità è legata alla nostra identità, non possono essere divise, non possono essere separate, perché se siamo figli, siamo anche eredi. L'eredità appartiene alla figliolanza. Il servo va avanti cercando uno stipendio. Il servo va avanti cercando una ricompensa. Il figlio vive sapendo che è già erede. noi continuiamo a servire Dio cercando di ottenere dei favori da Dio. E il nostro rapporto con Dio è motivato dal nostro servizio e non dal suo amore. Se io do la decima, posso essere protetto. Se io sono fedele, Dio sarà fedele con me. Se io sono sottomesso, Dio mi benedirà, mi proteggerà e mi guarirà. Se io sono fedele, Dio potrà fare un miracolo nella mia vita. Quante volte abbiamo detto alle persone, beh, tu che ti aspetti da Dio? Tu non vieni in chiesa, pensi che Dio ti guarisca? Tu non conosci il Signore, pensi che Lui si possa prendere cura di te e rispondere alle tue preghiere? Tu neanche conosci Gesù. Come può Gesù venire in aiuto e in soccorso a te? E con la nostra mentalità stupida, religiosa, abbiamo tenuto le persone lontane da Dio. La Chiesa è l'istituzione al mondo che più di chiunque altro tiene le persone lontane da Dio. Oggi la Chiesa è l'istituzione che più di qualunque altra al mondo tiene lontane le persone da Dio. Noi vogliamo sempre creare dei club, sempre creare delle zone VIP dove possono, le persone possono venire e ricevere. Perché? Perché se lo meritano. E facendo così, noi abbiamo sviluppato la mentalità del fratello del figlio prodigo. Vi ricordate la storia? Il fratello del figlio prodigo che torna a casa, sente la festa, le danze e chiede al servo, ma chi è tutto su mano comica? E il servo gli fa, c'è tornato tuo fratello e il tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato. Ah! E la Bibbia dice che rimase fuori, la Bibbia, Gesù ci dice, e il padre uscì di casa e lo pregava di entrare. Pensate alla figura del padre che esce di casa e prega il figlio di entrare. Oggi Dio sta pregando i suoi figli ad entrare e a godersi la festa. E i suoi figli dicono, non esiste, non esiste. Io è da anni che ti servo, non ho mai trasgredito ad un tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è arrivato questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni, i tuoi soldi con le prostitute, tu hai ammazzato pure il vitello ingrassato, ci vai pure alla festa. La risposta del padre, ve la ricordate? Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Il problema del fratello del figlio prodigo è che lui si rapportava con suo padre come in un rapporto padrone-servo. È da anni che ti servo ed è da anni che non trasgredisco un tuo comandamento e non mi hai mai dato qualcosa per goderlo. Il padre gli ha risposto, figlio, non ho bisogno io di darti le cose. Tu sei il padrone qui e se vuoi qualcosa non me la devi neanche chiedere. Tutto questo è tua eredità. Tu sei il Signore. Perché sei mio figlio. Tu sei il re, il proprietario, sei tu che gestisci. Non ho bisogno io di darti qualcosa, sei tu che te lo devi venire a prendere. Ma questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perso, è stato ritrovato. Bisognava fare grande festa. È sempre il padre che mette pace fra i fratelli. E le sorelle. È sempre l'amore del padre che ci mette insieme e che fa abbattere ogni barriera, ogni divisione. Amen? Ma la mentalità qual era? Il figlio prodigo dice in Luca al capitolo 15, lo possiamo leggere dal versetto 11, scopriamo qualcosa stasera. Un uomo aveva due figli, dice Gesù. Il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi spetta, e il padre divise fra di loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto ogni cosa se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Sappiamo la storia. Il figlio chiedette l'eredità al padre, secondo la cultura ebraica di quel tempo, quando il figlio chiedeva in anticipo l'eredità al padre, lui dichiarava che per lui il padre era morto. Per il padre, che doveva dare necessariamente la sua parte di eredità al figlio, per il padre non c'era più niente da fare riguardo al suo rapporto con il figlio usciva di casa e non sarebbe mai più tornato. Era una cultura molto particolare, molto severa a quel tempo. Gesù usa questa parabola per parlare loro del cuore del padre, che non ha mai chiuso la porta al figlio. Il figlio si ritrova a pascolare i porci, conosciamo la storia. E ad un certo punto lui pensa, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e invece sono qui a morire di fame. Farò una cosa, tornerò da mio padre, gli dirò, padre ho peccato contro il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. La sua mentalità era tornare a casa non come figlio, ma come servo. Mi seguite? Era uscito come principe, sarebbe tornato come schiavo. È uscito come figlio, sarebbe ritornato come un lavoratore salariato. Questa era la sua mentalità. Ritornando a casa, sappiamo la storia, il padre lo vede da lontano, corre verso di lui, lo bacia, lo riobbacia, lo battezza d'amore. Lo abbraccia, lo riconduce a casa e prima di entrare a casa il figlio dice, padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Neanche finisce la sua preghierina che aveva scritto. Gli doveva ancora dire, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Ma quando il padre sentì le parole, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, pensate al cuore del padre in quel momento. È come se avesse tappato la bocca al figlio, si è girato verso i suoi servi e ha detto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Amen. Sapete una cosa alla quale pensavo mentre stavamo cantando al Signore? Ho detto, com'è che il padre aveva quella veste pronta? Com'è che il padre aveva quella veste pronta? Un anello pronto e dei sandali pronti. È un vitello ingrassato pronto. Quando io e mia moglie abbiamo deciso di fare il primo figlio, avevamo, diciamo, la stanzetta pronta, la culla pronta, avevamo tutto pronto, è vero o no? E c'era una cosa in maniera particolare che non dovevano mancare, i pannolini. I pannolini. Puoi pensare di portare un neonato a casa e non avere i pannolini? Avendo già l'idea che ne cambierai 5-6 al giorno. Che lei cambierà. 5-6 al giorno. Un bambino che comincia a mangiare come un disperato e comincia a fare cacca dalla mattina alla sera. Non puoi essere impreparato. È vero o no? Posso dirvi che il nostro Padre Celeste è sempre preparato? Per le nostre problematiche, la mettiamo così, non è una sorpresa se sporchi, perché lui è già preparato. Quando tu sei ritornato a casa, lui non si è dovuto inventare di fare una veste nuova per te, l'aveva già pronta per te. Amen. Il figlio prodigo è tornato a casa, la veste era già pronta, era già tutto preparato. Io voglio che tu sappia che per ogni situazione che tu stai vivendo, Dio ha già la soluzione pronta. Amen. Dio non è preso di sorpresa dai tuoi problemi. Dio ha già la soluzione pronta prima della fondazione del mondo. E quando andiamo a Dio, dichiarando a Lui i nostri problemi, Dio dice, sì, lo sapevo. È già tutto pronto. Come è già tutto pronto? Allora non potevi evitare di farmi trovare in questa condizione? Se ho detto, non è stato un problema mio, sono le scelte tue. Figlio prodigo non poteva lamentarsi col padre che era stato con i porci fino a qualche ora fa, ora prima. Però una cosa è certa, se tu ritorni a casa c'è qualcosa già pronto per te. È una cosa straordinaria che vediamo, è che il figliol prodigo ritornò a casa con una mentalità da servo. Lui voleva uno stipendio, lui voleva il pane a fine mese. E il padre cosa ha fatto? Guardate questa scena perché è fondamentale per noi comprenderla. Noi ci accontentiamo molto spesso di arrivare a fine mese. Noi ci accontentiamo che Dio in un modo o in un altro ci faccia stare bene. E a volte escono preghiere dalla nostra bocca del tipo, vabbè, non è che io posso pretendere troppo da Dio. È vero, da Dio non puoi pretendere tanto, da tuo padre sì però. Dal Signore non puoi pretendere tanto, perché se sei un servo, se sei un lavoratore, i lavoratori sono stipendiati. Sulla base di quello che fanno, sulla base della loro prestazione, avranno una ricompensa. Ma la nostra eredità non è una ricompensa, è un diritto. E a noi non piace parlare di queste cose. A noi non piace parlare che i figli di Dio hanno dei diritti e dopo dei doveri. Se fai parte di una famiglia reale, tu non hai dei doveri prima, tu hai dei diritti. I tuoi doveri sono il risultato dei tuoi diritti. L'eredità che hai non dipendono dal fatto che tu ti comporti bene. L'eredità che lui ha preparato per te è perché tu sei. Tu non devi diventare. Tu sei e tu non sei perché l'hai voluto tu. Tu sei perché lui ti ha voluto. Quando io e mia moglie abbiamo deciso di fare un figlio, non lo abbiamo fatto perché volevamo essere serviti da nostro figlio. Sapete cosa si insegna nelle nostre comunità? Noi esistiamo per servire Dio. Questa è una bugia. Noi esistiamo per adorare Dio. Questa è una bugia. Noi esistiamo perché Lui ci ha desiderati. Punto. Tu sei il risultato dell'amore di tuo padre e tua madre. Tu non sei un errore. Tu sei il risultato dell'amore di Dio. E se finché tu non avrai sicura dentro di te la tua identità e non capisci e non comprendiamo chi siamo, è che se siamo noi qui è perché Lui ci ha voluti, Lui ci ha desiderati, Lui ci ha voluti così tanto che ha chiamato e ha fatto il nostro nome nell'eternità. Quando io e mia moglie abbiamo deciso di fare un figlio, noi sentivamo la mancanza di nostro figlio prima che lui nascesse. Dio ha sentito la tua mancanza prima che tu arrivassi al mondo. E il suo amore ha menzionato il tuo nome. Tu sei il diretto risultato dell'amore e della passione di Dio per te. E fin quando noi non comprendiamo che noi siamo quello che siamo per la sua grazia e non per i nostri meriti. Per la sua grazia, non perché siamo, perché è una ricompensa. L'eredità non è un premio. L'eredità non è una ricompensa, l'eredità è un tuo diritto perché sei figlio, non sei più servo, sei figlio e se sei figlio tu sei erede. Noi non dobbiamo diventare figli di Dio, noi siamo figli di Dio. Noi non dobbiamo diventare eredi, noi siamo eredi. Noi abbiamo la sindrome del figliol prodigo, del fratello del figliol prodigo e abbiamo questo rapporto con il padre conflittuale continuamente perché noi pensiamo che la guarigione è qualcosa che lui ci dà perché noi ce lo meritiamo. Dio provvede per noi, perché noi andiamo in chiesa. Lui ci protegge perché alla fine noi ci comportiamo bene. Voglio farvi notare una cosa. Quando, secondo voi Gesù sapeva cosa stava per succedere alle persone, sì o no? Sì o no? Quando Gesù ha guarito i 10 lebbrosi, sapeva che 9 non sarebbero mai tornati? Sì o no? Che soltanto uno sarebbe tornato, lui lo sapeva? Se tu ed io sapessimo che facendo del bene alle persone, queste persone non torneranno mai a ringraziarci, tu lo farai? No. Perché? Perché io so che il tuo cuore è malvagio. E siccome io so, siccome io conosco, io faccio del bene soltanto a coloro che ritorneranno a ringraziarmi. Come fa Gesù a guarire 10 persone sapendo che 9 di quei 10 non torneranno a ringraziarlo? L'amore di Dio non è condizionato. Gesù sapeva che sfamando le folle con 5 pani e 2 pesci, dando da mangiare a più di 15.000 persone, lui sapeva che quelle stesse persone che lui stava sfamando lì nel deserto sarebbero state le stesse persone che davanti a Pilato avrebbero gridato: il suo sangue sia su di noi e sopra i nostri figli. Le stesse persone che Gesù stava sfamando, facendo miracoli straordinari, erano le stesse persone che quando Pilato chiese: chi volete io che vi liberi, Gesù o Barabba? Quella folla gridò: Barabba. E che farò di Gesù detto Cristo? Sia egli crocifisso e il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Le stesse persone. Avresti mai dato da mangiare a qualcuno che ti avrebbe consegnato nelle mani dei malfattori? Lo avresti fatto? Io no. Io no. Ma noi siamo quelli che continuiamo a dire: se non vieni in chiesa, Dio non può rispondere. Noi siamo quelli che continuiamo a dire: se non dai la decima, Dio non ti può proteggere. Se non paghi il pizzo, Dio non può mandare i tuoi angeli a proteggerti. Perché devi pagare il pizzo? Non ti spiace. Se non paghi la decima, non ti posso proteggere. Poi se ti succede qualche cosa, a me mi dispiace. Ma finché non paghi la decima, ti posso mandare i miei angeli. Non è che è gratis. Noi siamo così. Noi diciamo sempre alle persone: vieni da noi e sarai salvato. Ma io mi ricordo che la Bibbia dice invece: credi in Gesù e sarai salvato. Vieni da noi, pregheremo per te e Dio ti guarirà. Io pensavo la Bibbia dicesse invece: credi in Gesù e Dio ti guarirà. Comprendete di che cosa stiamo parlando? Il nostro concetto della benedizione, dell'eredità, di tutto quello che Lui ci ha dato è legato in un modo o in un altro al nostro operato. Mentre la Bibbia dice, Romani 11, il versetto 29, Romani 11, il versetto 29, dice: i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Noi continuiamo ad avere un rapporto con Dio basato sul nostro servizio. Le benedizioni saranno commisurate al tuo servizio. No, quella non è benedizione, quella è ricompensa. La benedizione non è una ricompensa, la benedizione è un dono. La benedizione è un diritto dei figli. La benedizione, l'eredità, sono un diritto dei figli. Sono una ricompensa per i servi, ma un diritto per i figli. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. E poi ci disse: a chi ti sembra che hai davanti? Il tuo datore di lavoro? Eri caso il tuo padre? E noi non comprendiamo che a volte noi pensiamo di essere orgogliosi e di essere presuntuosi quando la pensiamo in una determinata maniera, mentre è Dio stesso che propone se stesso come padre. Voi non siete più servi, voi siete figli. E se siete figli, voi siete eredi. Eredi di Dio e Questa parola non la comprendiamo bene. Coeredi di Cristo o con Cristo. Sapete cosa sta dicendo? Che tra te e Cristo non c'è alcuna differenza. Non è possibile. Non è possibile. Eredi di Dio e coeredi con Cristo, cioè tu e Cristo hai la stessa identico diritto, la stessa identica posizione. Non c'è alcuna differenza tra te e Cristo, perché se Dio guarda verso di te non vede te, vede Cristo, perché dice la Bibbia che noi siamo nascosti in Cristo. Ragazzi, l'entusiasmo è gratuito, non si paga l'entusiasmo. Noi siamo in Cristo, seduti nei luoghi celesti con Cristo. Alleluia. Cos'è? Tra noi e Cristo davanti al Padre non c'è differenza. Ma tu dici non è possibile, no, non è possibile, è troppo incredibile, troppo incredibile. Gesù stesso l'ha detto. Voglio farti vedere, posso darti una misura dell'amore di Dio? Leggi Giovanni capitolo 17, guardate queste parole scioccanti che Gesù dice durante la preghiera sacerdotale. Giovanni capitolo 17, il versetto 22 e 23. Potete mai credere? Potreste mai credere a queste cose? Aveva ragione Isaia quando scriveva: chi crederà alla nostra predicazione? In Isaia 53, prima di introdurre la passione del Cristo, quello che viene definito il Vangelo di Isaia, il Vangelo dell'Antico Patto, Isaia guarda la visione di Cristo sulla croce, di ciò che è la redenzione di Dio per l'essere umano, e Isaia, scioccato da questa visione, dice: chi crederà a quello che noi racconteremo? Chi può credere alla bontà di Dio? Chi può credere alla misericordia di Dio? Quando gli racconteremo di quello che, del grande amore che Dio ha avuto per ognuno di noi, chi ci crederà? In Giovanni 17, 22 dice, Gesù parla con il Padre e dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Puoi credere stasera che Lui ti ama con la stessa misura con cui ama il suo figlio Gesù? Puoi credere che Lui ti tiene in alta stima? È meglio che lo leviamo, se no ho paura che... Grazie. In alta stima, così come Lui tiene suo figlio Gesù, al punto tale, dice la Bibbia, da farci sedere con Lui nei luoghi celesti. Il figlio prodigo ritorna a casa pretendendo e mendicando uno stipendio, un lavoro, e il padre lo restaura nella sua identità e nella sua dignità e dice ai suoi servi: da oggi in poi mio figlio è tornato, lui viene ripristinato nella sua posizione e nella sua autorità. E se qualcuno qui osa pensare che lui non merita, voglio dirvi che è per il mio amore che lui è così, che lui è mio figlio. Lui riprende la sua posizione. Lui riprende la sua autorità. Quella che, ma lui ha sperperato. Forse non ci siamo capiti. L'amore copre. L'amore cancella. La cosa più importante per me non è quello che lui ha fatto prima, ma il fatto che lui sia tornato a casa. Questo è il regalo più grande, e io restauro la sua identità, restauro la sua dignità, restauro la sua autorità e restauro la sua eredità. E qualunque cosa lui dirà, voi dovrete obbedire. E nessuno mai più l'avrebbe ricordato come colui che aveva sperperato i beni, che sarebbe andato, che andava a pascolare i porci. No, l'avrebbero visto come il figlio che è tornato a casa. Alleluia. Noi continuiamo a vivere a volte con il Signore, con i nostri peccati del passato. e lasciamo che i nostri sbagli, che i nostri errori continuino a condizionare la nostra mente. E noi a volte nelle nostre comunità siamo bravissimi a fare sentire le persone in colpa, facendo, e beh, tu che cosa pretendi dopo tutto quello che hai fatto? Pensi che ora Dio ti restauri da un giorno all'altro? Sì, perché questo è quello che ci insegna la Bibbia, perché questo è quello che Gesù ha fatto con Pietro quando gli aveva profetizzato, ha detto: Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Vi ricordate queste parole di Gesù? Luca 22, versetto 30, dice: tu quando sarai ritornato conferma i tuoi fratelli. Pietro, pieno di orgoglio: Signore, ma che sta dicendo? Ma tu non mi vedi come sono? Io apostolo numero uno sono, il primo che ti ho chiamato, porterò la tua bandiera, io sono pronto ad andare in prigione e anche a morire per te. E Gesù gli dice: Pietro, il gallo non canterà e tu mi avrai già rinnegato 3 volte, questo succederà fra poco. Sappiamo la storia, è vero o no? Dopo un paio d'ore si ritrovano nel cortile del sommo sacerdote, chiedono a Pietro se lui era un Galileo, per 3 volte lui nega non solo la sua cittadinanza, ma nega il fatto di conoscere Gesù. E la Bibbia dice che alla 3ª volta, quando lui negò di conoscere Cristo, il gallo cantò. Lui si ricordò quello che Gesù gli aveva detto, dice: in quel momento Gesù guardò Pietro e Pietro guarda Gesù, e in quel momento scoppia la bomba dentro Pietro. Si rende conto di aver fatto un errore molto grave. Noi come l'avremmo giudicato oggi nelle nostre comunità? Ah, guarda, apostolo, sì, apostolo, o manco diacono, sì. A quale figlio? A quale fratello? Tu manco cugino, sì. Tu manco parente lontano, proprio non ci sei nell'albero genealogico. Proprio dimenticato, tu non hai capito niente del Vangelo, ma che hai capito del Signore? Ma perché tu sei nato di nuovo? Uno che fa queste cose ha capito qualcosa? Ma tu devi stare all'ultimo posto, no, all'ultimo posto, tu sei l'ultimo ad arrivare, il primo ad andartene via, e manco le tue offerte vogliamo. E se vuoi puoi partecipare alla scuola biblica, che devi vicini. E fai 3 anni di preparazione, poi fra 3 anni vediamo se veramente sei convertito. A quale parlare in lingua, quale dare lo spirito, tutto preso in giro. Se noi fossimo stati, se avessimo dovuto trattare il problema di Pietro ai tempi nostri, gli avremmo detto: non ti azzardare mai più a venire in chiesa, e se hai fatto qualche canto lo cancelliamo dai nostri nati, e se hai messo qualche pietra e qualche mattone nell'edificio, lo vanno magari il mattone. Cancelliamo il tuo nome dalla nostra memoria. Gesù invece cosa fa? Dopo 3 giorni li rincontra nel lago di Galilea. Pietro, preso da un po' di scoraggiamento, ve lo ricordate, in Giovanni 21, Carussi, si guardano: ma che andiamo a fare? Io me ne ritorno a pescare. Ve lo ricordate? E gli altri erano con Pietro, dice: e noi che dobbiamo fare? E noi veniamo con te. Andare a pescare non presero niente tutta la notte. Gesù dalla riva: figlioli, avete preso del pesce? Ma dice: ma quando mai? C'era una notte che pescavamo. E Gesù dice: gettate la rete dall'altro lato. Che rivelazione è? Non è una rivelazione, non è una strategia per pescare, usate un'esca diversa, pescate in un'ora, no, gettate la rete invece dal lato destro, gettate dal lato sinistro. La rete si riempie. Giovanni dice, la Bibbia, guarda la rete, guarda Gesù, guarda Pietro. Guarda la rete, guarda Gesù, guarda Pietro. Guarda la rete, guarda Gesù. E gli dice a Pietro: vedi che devo, Signore. Pietro, guarda che quello è Gesù. Pietro non se lo fa ripetere neanche due secondi. Si butta in acqua, vuole essere il primo ad arrivare lì. Arrivano, c'è già il pesce sulla brace, bellissimo, il pane, Gesù li invita a colazione, certo, a colazione con pane e pisci. La loro cultura era questa, pesce arrostito e pane scritto, va bene. E alla fine, dopo aver mangiato, dice la Bibbia, dopo aver mangiato, Gesù è uno stratega straordinario. Gesù sapeva che le discussioni importanti si fanno sempre a panzachina. Sempre, sempre. Prima mangiamo, beviamo e poi parliamo. Voi vedete, Gesù aveva delle strategie per lavorare, per parlare, per rivelare certe cose. A panzachina si ragiona meglio. Dopo aver mangiato, Gesù guarda negli occhi Pietro e gli fa questa domanda: Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? Ve la ricordate la risposta di Pietro? No, non credo che ve la ricordate.
Sì, voglio.
No, Pietro gli dà un'espressione che a volte noi non... c'è una parola. Gesù gli chiede, Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? Sapete cosa gli risponde Pietro? Certo. Certo, Signore. Tu lo sai che io ti amo. Come certo? Mi hai mandato a morire 3 giorni fa. Che significa certo? Mi ami tu più di costoro? E Pietro fa, certo. Se voi fosse stato in Gesù, cosa gli avreste risposto? Certo. Cosa fai tu? Certo, mi mandaste a morire. Che mi hai abbandonato, manco sotto la croce eri. Certo, certo cosa? Ma certo chi? No, Pietro è forte del fatto che ha davanti qualcuno che lo conosce. Ed è questo quello che dà forza a noi, il fatto di sapere che non è che siamo noi che lo conosciamo, lui ci ha conosciuti per primo, dice l'Apostolo Paolo in Galati. Noi siamo stati pienamente conosciuti da lui. Simone, figlio di Giona, mi ami tu più di costoro? E Pietro gli rispose, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. Ma la cosa più scioccante ancora è stata la risposta di Gesù. Gesù non gli ha risposto, sì Pietro, io conosco il tuo cuore, però sai, per non fare parlare la gente, che noi viviamo, non siamo schiavi di quello che gli altri dicono e quello che gli altri pensano, vero o no? Diciamo che non ce ne frega niente, però se qualcuno non mette mi piace nella foto che mettiamo su Facebook, noi ci arrabbiamo. E se qualcuno si permette di contraddirci su quello che scriviamo, noi diventiamo nervosi. Però usiamo Facebook per evangelizzare. La risposta di Gesù qual è? Pasci i miei agnelli. Sapete che cosa sta dicendo Gesù in pratica? In pratica, che cosa gli sta dicendo Gesù? Pietro, per me non è cambiato niente. Io sapevo esattamente quello che sarebbe successo. Te l'ho detto già prima. E quando io ti ho chiamato 3 anni e mezzo fa, io sapevo esattamente quello che sarebbe successo. Ma non mi sono mai pentito di averti scelto. Amen. In quanto tempo Gesù restaura una persona? E che bisogno aveva Gesù di chiedere 3 volte a Pietro la stessa domanda? No, non era Gesù che aveva bisogno di chiederlo. Gesù non ha problemi di identità. Era Pietro che aveva bisogno di sentirselo chiedere 3 volte. Perché Gesù restaura in Pietro la sua stessa immagine. Sta dicendo a Pietro, io non voglio mai che tu ti vedi e che tu ricordi te stesso come colui che mi ha rinnegato. Io voglio che tu sappia che tutto questo era scritto e quando io ti ho scelto già sapevo che sarebbe successo. E quello che è successo è qualcosa che era già nel mio cuore, già nei miei pensieri, perché quando Dio inizia qualcosa non inizia dall'inizio, inizia dalla fine. Dio inizia le cose dalla fine, sapendo già la fine di ogni cosa. Lui arriva alla fine e inizia. Lui sa esattamente quello che c'è dentro di te. Lui sa esattamente quello che stai vivendo. Lui sa esattamente gli errori che farai e le cose belle che farai. Ma voglio che tu sappia che la chiamata di Dio, i doni di Dio e l'eredità di Dio nella tua vita non dipendono dal tuo carattere, dipendono da Lui. Non sei tu che hai scelto Lui, è Lui che ha scelto te. Questo ci libera dalle prestazioni. Questo ci libera da ogni forma di protagonismo, cercando di dover dimostrare qualcosa a Dio, mentre Dio sa ogni cosa. Cosa devi dimostrare a colui che sa le cose prima che inizino? Lui sa già la fine prima che cominci. Quando noi parliamo della nostra eredità, noi siamo eredi. Lui non ci dà un'eredità perché ce lo meritiamo, perché siamo evangelici, o perché siamo bravi, perché andiamo in chiesa, o perché diamo la decima, o perché siamo sottomessi, o perché non sbagliamo mai. L'eredità non dipende dal tuo carattere, l'eredità dipende dalla tua identità, e l'identità non dipende da te, dipende da Lui. Gesù ha detto: io non vi chiamo più amici, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Sapete una traduzione cosa dice in realtà? È come se Gesù stesse dicendo: io non vi ho mai chiamato servi, ma vi ho solo chiamato amici. Io non vi ho mai chiamato servi. E noi continuiamo a vivere la nostra vita con Dio pensando che siamo servi, continuiamo a dire dobbiamo servire il Signore. No, noi non siamo chiamati a servire il Signore, noi siamo chiamati a vivere da figli. Noi siamo dei re che si servono gli uni gli altri. Noi non siamo chiamati a servire Dio, noi siamo chiamati a servirci gli uni gli altri. Dio non ha bisogno del nostro servizio. Siete d'accordo su questo? Dio non ha bisogno del nostro servizio, noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Cosa ha detto Gesù? Vi ricordate quando ha lavato i piedi ai discepoli? Ha detto: voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché io lo sono. Ma se io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, voi dovete fare lo stesso gli uni verso gli altri. Gesù, che è il Re, che è il Signore, ha detto: io non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per l'umanità. Noi siamo re nella nostra identità che servono i propri fratelli. Noi non siamo chiamati a dominare, noi non siamo chiamati a schiacciare, noi non siamo chiamati a controllare, noi siamo chiamati a servire. E se un ministro non serve, non serve. Se i ministeri non servono, non servono. Totò diceva: una serva serve, se non serve a che serve? Una serva serve, ma se non serve a che serve? Se non ci serviamo gli uni gli altri, a cosa serviamo? A fare belle statuine sopra il pulpito, a promuovere la nostra immagine su Facebook, o a portare avanti il nostro franchising. Se non siamo chiamati a servirci gli uni gli altri, a cosa viviamo a fare? Perché c'è solo un motivo per il quale il Signore ci tiene in vita, ed è quello di servirci gli uni gli altri. Amen. Predicare il Vangelo significa servire il mondo. Noi stiamo servendo coloro che non credono. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per l'umanità. Io sono venuto a servire l'umanità. Noi non siamo chiamati a servire i fratelli e le sorelle, noi siamo chiamati a servire tutti, nessuno escluso. Nessuno è più degno di qualcun altro. Amen. Questo per noi è importante comprenderlo, perché l'amore di Dio è incondizionato. Gesù ha detto: se voi amate quelli che vi amano, che fate di straordinario? Se salutate semplicemente coloro che vi salutano, anche i pagani fanno lo stesso, e vi dico, fanno meglio di voi. Ma voi dovete essere come il Padre vostro che è nel cielo, che fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ora, noi non siamo così, perché noi facciamo splendere il nostro sole e facciamo piovere, serviamo, ci diamo, diamo a coloro ai quali noi pensiamo che poi, dai quali pensiamo che abbiamo un ritorno. Quante volte è successo? Correggetemi se sbaglio. Hai aiutato qualcuno? Lo hai servito, gli hai anche dato dei soldi, lo hai custodito, l'hai aiutato a fare la spesa, a fare il trasloco, gli hai regalato delle cose e poi questa persona ti si rivolta contro. Quante volte hai pensato, avrei potuto fare quelle cose per altri che se lo meritavano di più? È vero o no? Dai, siamo onesti? Hai fatto del bene e poi hai pensato, se io minimamente avessi saputo una cosa del genere, ma mai gli avrei dato neanche 10 centesimi. Sapete cosa dimostra questo? Che noi non facciamo le cose per amore, ma le facciamo per interesse. È così. È nel nostro DNA. Ecco perché noi non abbiamo bisogno di cambiare i nostri pensieri. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento di cultura. Non è una sostituzione di pensieri che deve essere, deve accadere nella nostra vita. Nuace da mattacchiare la testa, letteralmente alla macchietta. Qua non è un problema di cambi, ci cambi il software e le cose funzionano. No, proprio anche l'hardware qua. Ci cambia il sistema operativo, le cose funzionano. No, 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 proprio il computer che non serve. Allora abbiamo bisogno di un miracolo. Tutti vogliono un cambiamento, ma pochi vogliono cambiare. Tutti vogliono essere benedetti, ma pochi vogliono essere trasformati da Dio. Noi vogliamo continuare a pensare quello che pensiamo, vogliamo continuare a dire ciò che diciamo, vogliamo continuare a fare ciò che facciamo e nello stesso tempo pretendere che Dio ci benedica. Ora Dio ci benedice, grazie a Dio, perché la benedizione è il frutto della sua grazia e non delle nostre opere. Ma il nostro problema più grande non è quello che riceviamo da Lui, è non lo sappiamo vivere. Noi è come se avessimo una carta di credito illimitata, con spesa illimitata, perché tanto poi paga papà. Abbiamo una carta di credito illimitata e andiamo al Lidl a risparmiare 10 centesimi. E ci arrabbiamo pure con nostra moglie se ha speso un euro in più. Noi abbiamo questa mentalità, abbiamo una carta di credito illimitata per la quale non dovremo mai pagare e facciamo la spesa in maniera con la mentalità da poveri. E quello che fa la differenza non è la mancanza della carta di credito, ma il modo in cui la usiamo. Vi ricordate di quella testimonianza che vi ho dato alcune volte di quella sorella che era andata in coma, che era andata con il Signore, ha avuto questa esperienza pre-morte, molto forte, è andata in cielo, Gesù l'ha accolta, ha fatto festa, le ha detto finalmente sono con te Signore, era contenta, pensava che era finita. E Gesù la fa camminare, la prende per mano, la accompagna, la fa entrare in questo enorme magazzino, incredibile, grande, molto più grande degli hangar dove ci stanno gli aerei, dove era altissimo ma non si vedevano questi scaffali enormi, dove c'erano, sopra questi scaffali c'erano ville, case, soldi, macchine, c'erano occhi, fegato, c'erano gambe, situazioni incredibili. E lui ha detto, Signore, ma cosa sono tutte queste cose? E Gesù si gira verso di lei e ha detto, queste sono tutte le benedizioni che ho preparato per i miei figli e che non sono mai venute a prendersi. Torna indietro e di ai miei figli tutto ciò che hai visto e che cominciano a prendersi ciò che io ho già dato a loro. Noi continuiamo a stare nella casa del Padre pretendendo uno stipendio, mentre il Padre ci dice, tu hai un'eredità, non hai capito che non hai uno stipendio, che non hai una ricompensa.
I servi hanno uno stipendio, i servi hanno una ricompensa, ma i figli hanno un'eredità. Amen. Qual era la parte di eredità che aveva preso il figlio al prodigo? La sua parte. E in cosa consisteva? Soldi. Ma quando ritorna a casa, l'eredità gli viene restituita, ma non in soldi, in proprietà. Rifletti un attimo. Non soldi, proprietà. Un re non è re se non ha regno. E dove dobbiamo manifestare l'eredità che Dio ci ha dato, se non sulla terra dove Dio ci ha messi? Sapete qual è il nostro problema? È da 2000 anni che noi prepariamo le persone per andare in cielo. Sapete che noi non andremo in cielo. Ci chiamano la dottrina. No. Molti pensano al paradiso come le nuvolette. Noi avremo le ali. Sapete, tipo la pubblicità della lavazza. No? Saremo lì a guardarci e a sorriderci, a cantare. No, la Bibbia dice che noi avremo nuovi cieli e nuova terra. Noi stiamo ritornando, stiamo andando da dove siamo venuti. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo. L'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra. Il cielo è il luogo di Dio, la terra è il luogo dell'uomo. Il paradiso non è il cielo, sono nuovi cieli e nuova terra. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità. Questa arriva dopo, è lenta, scende tipo, sei tipo la cioccolata calda e tu la prendi. Arriva, prima o poi arriva. Adamo non ha perso il cielo, Adamo ha perso la terra. Cosa è venuto a fare Gesù? È venuto a ripristinare l'autorità dell'uomo sulla terra. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Signore, voglio andare in cielo. Non ci siamo capiti, il cielo dove sono io, la terra dove sei tu. Adamo non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità. Quando Satana tentò Gesù, cosa gli mostrò? Lo portò su un alto monte e gli mostrò tutti i regni del mondo e gli disse: tutta l'autorità e tutta la gloria di questi regni mi è stata data e io la do a chi vuole. Se tu ti prostri e mi adori, l'avrai. E Gesù cosa gli ha risposto? E non ho bisogno che tu mi dai qualcosa, che io verrò a prendermi fra 3 anni. Gesù ha ripreso l'autorità e la gloria e ha detto: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, Giovanni 17. Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. In Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti e regneremo sulla... Dove è scritto questo? In Apocalisse. Noi non regneremo in cielo, noi regneremo sotto nuovi cieli e nuova terra. Noi stiamo andando da dove siamo venuti. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità, ragazzi. L'ultimo versetto e chiudiamo, dai, ve lo prometto. L'ultimo versetto e chiudiamo. Sento alcuni stomaci che fanno bo, 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 bo. Romani 12, versetto 1, 2 e 3. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra di voi di non avere alcun concetto più alto o diverso da quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Non chiedere mai scusa per l'eredità che Dio ti ha dato. Non chiedere mai scusa per il ministero che Dio ti ha dato. Non chiedere mai scusa per l'autorità che Dio ti ha dato. Non chiedere mai scusa per la fede che Dio ti ha dato. Non chiedere mai scusa per la benedizione che Dio ti ha dato. Noi abbiamo oggi la mentalità che se sono troppo benedetto cosa diranno gli altri? Noi abbiamo in Italia la mentalità di San Francesco, no? La povertà. Per servire Dio devi essere povero. Se non sei povero hai un problema. E la Chiesa ha imparato a pregare così: Signore, tu mantienilo umile, noi lo manteniamo povero. Era una battuta, potete ridere, non vi preoccupate. E l'Apostolo Paolo dice: non vi conformate a questo mondo. Se io ti dico, la prima cosa è, Santino, se io ti dico non ti conformare a questo mondo, qual è la prima cosa che tu comprendi dal mio parlare? Passa la tua unghia. La cosa è la prima cosa che tu pensi. Cioè, che significa secondo te una tua interpretazione? Non ti conformare, quindi non fare le cose. Bellissimo, quindi è come se io ti dico ravvediti. Qual è la prima cosa alla quale pensi, Marco? Ravvediti, quindi perché te lo dico ravvediti?
Peccato.
Bravissimo. Ravvediti dal peccato, quindi ravvediti, pentiti. Noi abbiamo legato questa espressione al peccato, al concetto del peccato. Ti devi ravvedere, ravvediti, perché se non ti ravvedi passi guai, giusto o no? Ravvediti, cioè non peccare più. Questo è il legame immediato che noi facciamo nella nostra mente, vero o no? Angelo?
Sì.
Non ti conformare a questo mondo, cioè non fare le cose che il mondo fa, vero Sofì? La Bibbia dice invece un'altra cosa quando usa questa espressione. Quando Gesù diceva al popolo ravvedetevi e credete all'Evangelo, noi pensiamo sempre alla faccia di Gesù arrabbiato. Ravvediti! No? Se qualcuno ti dice ravvediti, te lo dice serio. Dice arrabbiato perché sa che stai marcando male, quindi di conseguenza ti devi mettere a posto. A chi stava parlando Gesù? Agli ebrei, ai farisei gli dicevano, Giovanni Battista gli diceva razza di libere, ai farisei, non agli altri. Ma gli altri dicevano ravvedetevi e credete all'Evangelo. Voglio farvi riflettere un attimo. Quando Gesù, Giovanni Battista e Gesù dicevano questa espressione ravvediti e credi all'Evangelo, non stavano dicendo al popolo smettetela di peccare. Stava dicendo esattamente l'opposto. Stava dicendo smettetela di pensare che con le vostre buone opere potete piacere a Dio. E credete all'Evangelo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato qualcuno per salvarvi. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento di cultura. Abbiamo bisogno di cominciare a credere che Dio non è arrabbiato con noi. Lui è nostro Padre e Lui desidera il meglio per noi. Amen. Ci credete che Dio desidera il meglio per voi? Forse non tanto il Signore, ma papà sì. Perché se vedete sempre a Dio come il Signore, lo vedete sempre come qualcuno distante, ma se vedete a Dio come Padre, come papà, pensate sempre che il Padre ha il meglio preparato per i suoi figli. E quando gli dice non ti conformare a questo mondo, noi ci fermiamo là, ma Paolo dice siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché comprendiate cosa? non quanto è sbagliato peccare. Leggete per favore la parola, affinché conosciate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Sapete perché? Perché noi pensiamo sempre che la volontà di Dio per noi non è buona, ma è mare tale. Dio mi darà quella brutta racchia che non mi piace. Sì, figurati se Dio ti dà una bella che quando la vedi è proprio no, là Dio non c'è, te la mare dare racchia, l'aria brutta e che gli puzzano pure i piedi, eppure l'alito. E quando pensi a lei devi pensare a un angelo, se no ti confondi. Noi pensiamo a Dio, devo comprarmi una macchina, quale devo comprare? Quella, la Fiat, non Mercedes, Volkswagen, manco a parlarne. Fiat perché? Su chi lo si spasciò prima? Nella macchina più umile, perché no, il marchio rappresenta l'umiltà. La volontà di Dio non è buona, accettevole e perfetta per me. La volontà di Dio è accontentati. Ma perché sempre? Tanto chi ti serve? Chi la sa mangiare? È una comunità. Noi non pensiamo che la volontà di Dio per noi sia il meglio. Un lavoro, arrivano diverse tipologie di lavoro, non pensiamo subito al meglio. Dio non ti darà il meglio, Dio ti darà qualcosa per il quale ti renderà umile, ti mantiene umile, ti mantiene il profilo basso, così non ti esalti, perché sennò devi essere schiaffeggiato da Satana. Questa è la nostra cultura, che Paolo è stato schiaffeggiato da Satana finché non si doveva insuperbire. E quindi si può dire dalle nostre parole, si dice cornuto e bastoniato. Spieghiamo. Ora è meglio di no. Ma noi siamo così, mentre Paolo dice non abbiate un concetto diverso da quello che Dio ha per voi, abbiate un concetto sobrio. Sapete cosa significa nel testo greco questa parola concetto sobrio? Significa letteralmente abbiate la mente salvata, abbiate la mente, il modo di pensare in accordo al piano di redenzione di Dio per la vostra vita. Siate trasformati mediante il rinnovamento della mente affinché sappiate e conosciate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per te. Per favore, ritorna a regnare. Voglio concludere in questa maniera. Ritorna a regnare. Smettila di avere l'attitudine, smettiamola di avere l'attitudine dei servi e l'attitudine dei lavoratori salariati. Noi siamo tornati a casa e il papà ci ha messo una veste nuova, ci ha messo un anello al dito, ha messo dei sandali nuovi ai piedi. Gli schiavi non hanno scarpe, lo sapevate? A quel tempo gli schiavi, i servi, i lavoratori non avevano scarpe. Era qualcosa per i ricchi, era qualcosa per i figli, era qualcosa per gli ereditieri, qualcuno che avevano una posizione sociale. Noi pensiamo oggi ai sandali nuovi. Quali sandali nuovi? Dammi delle Timberland. I sandali nuovi ai piedi erano simbolo di posizione regale, perché nessuno aveva le scarpe a quel tempo. Parlavo di schiavi, parlo di lavoratori, erano umili, avevano gli stracci addosso. Mentre Dio gli ha dato una veste nuova che rappresenta la sua nuova identità. L'anello al dito rappresenta la sua identità e dei sandali ai piedi che significa un nuovo cammino all'interno della casa. Ritorna a regnare, per favore. Siamo stati fatti re. Dobbiamo regnare. Il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Abbandoniamo la mentalità da servi. Abbandoniamo la mentalità da lavoratori salariati e afferriamo la mentalità da figli. Non siete più servi, siete figli. E se siete figli, siete eredi di Dio. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Amen. Tu hai un'eredità. Tu hai un'identità. Non svendere quello che Dio ti ha dato. Non lo barattare. per la pace con gli altri. Non la barattare per il quieto vivere, non la barattare per semplicemente per avere la comprensione degli altri. No, 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 non chiedere scusa di chi tu sei, non chiedere scusa di ciò che hai, non chiedere scusa di ciò che puoi fare nel nome di Gesù, perché il mondo sta aspettando che tu ti manifesti. Amen. Alleluia. Ci alziamo in piedi per favore. Gloria a Dio nel luogo altissimo e pace in terra agli uomini di buona volontà. Alleluia. Pace sulla terra agli uomini di buona volontà. Prendi la mano della persona accanto a te per favore, dai. Alleluia. Desidero che da questa sera in poi tu possa leggere la scrittura in maniera diversa. Non leggerla come servo o come serva, leggila come figlio e digli: quello che è mio, io lo voglio, quello che è mio, io lo pretendo. Non c'è niente di più bello per un padre, correggetemi se sbaglio, chi ha figli lo può dire, per un padre quando vede il figlio che è orgoglioso del proprio nome, orgoglioso della propria casa, orgoglioso della figura del padre, orgoglioso e che si muove in casa sapendo di essere padrone. Sono 27 anni che conosco l'amore di Dio, vi garantisco che riunioni ne ho fatte probabilmente molto più di alcuni di voi messi insieme. Ho fatto riunioni particolari dove ci chiedevamo in casa, eccetera, eccetera, ci chiedevamo nella nostra stanza, riunioni con leader, riunioni con fratelli e consulenze, riunioni di tutti i tipi assurdi, incredibili, immaginabili. Ma una cosa è chiara, quando mio figlio aveva bisogno di qualcosa, lui non aveva bisogno neanche di bussare. Mio figlio entrava. E quando lui entrava, la riunione finiva. Perché? Perché l'autorità massima in quella stanza, a parte me, era mio figlio. E se mio figlio mi diceva qualcosa, tutti tacevano, perché mio figlio stava parlando. E tuo padre fa così con te. Tu non sei uno qualunque, tu sei suo figlio. Quando tu parli, quando apri la bocca, il cielo ascolta. I servi vengono rappresentati dagli angeli. Gli angeli ascoltano quello che tu dici. Quando tu parli, quando una parola esce dalle tue labbra, il cielo ascolta. E ciò che tu dici sulla terra ha degli effetti nel cielo. Ricordate quello che Gesù disse? Tutto ciò che voi avrete sciolto sulla terra, noi pensiamo invece messi nel contrario. Che è il cielo che decida le cose che devono succedere sulla terra. No, Gesù ha stravolto questo sistema. Ha detto, sulla terra non sono io che comando, siete voi che comandate, perché Adamo era la massima autorità sulla terra, non Dio. Dio regna in cielo, sulla terra regna Adamo. Quando Adamo ha peccato, questa autorità è passata a Satana, non a Dio. E quando Gesù è venuto, ha ripristinato il giusto ordine, il giusto equilibrio, l'autorità è ritornata nelle mani dell'uomo. E tutto ciò che voi avrete legato sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto ciò che voi avrete sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. E se due di voi si accorgono sulla terra a domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è nei cieli. È così. Tu hai autorità. Alleluia. Tu hai autorità. E il diavolo lo sa. E cerca di prenderti in giro e farti comprendere che invece tu non sei degno, che non sei unto, che non sei pronto, che non sei abbastanza spirituale, che non sei abbastanza sottomesso, che non dai abbastanza soldi, che non sei abbastanza fedele. E il diavolo prende in giro i figli e i figli non si rendono conto della loro identità e che l'eredità non è un premio, non è una paga, l'eredità è un diritto. Preghiamo, concludiamo. Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo questa sera per la tua parola. Noi non ti chiediamo dei pensieri nuovi, noi ti chiediamo una cultura nuova. La cultura è ciò che produce i pensieri. E noi non abbiamo bisogno di sostituire i nostri pensieri se la nostra cultura è sbagliata. Insegnaci la cultura del regno. Signore Gesù, Tu hai insegnato per 3 anni e mezzo circa, sempre, ogni giorno, sul regno. E ti chiediamo di darci questa cultura che ci permette di, Signore, di vivere, Padre nostro, come figli della massima autorità. Per questo noi ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo per come tu hai mandato lo Spirito Santo dentro di noi che ci convince di giustizia, che ci convince della nostra identità, che ci convince della nostra eredità, che ci convince della nostra posizione, che ci convince di chi siamo, che ci convince che il diavolo è sconfitto ed è sotto i nostri piedi. E noi per questo ti chiediamo, Padre nostro, oh, discepolaci, desideriamo imparare e cambiare il nostro modo di parlare, il nostro modo di pensare e quindi il nostro modo di agire. Vogliamo ritornare a regnare per come tu hai stabilito e comprendere che la tua volontà per noi è buona e accettevole ed è perfetta. E noi ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen e amen. Per quanti lo desiderano, continueremo questo discorso domenica pomeriggio alle 17. Se desiderate ritornare, se desiderate invitare qualcuno, è nostra gioia, è nostro onore potervi servire in questo il più possibile. Dio vi benedica, buona serata, buon rientro a casa e speriamo di rivederci presto, dai. Ok? Volete dire qualcosa? Eh? Avete amici? Okay.